Radio Giornale.
Green Pass obbligatorio per poter lavorare nel settore pubblico come in quello privato. Lo introduce da metà ottobre l'Italia. È una prima in Europa. I tamponi saranno meno cari. Test del coronavirus a pagamento oppure gratuiti dopo l'estensione del certificato Covid. In Parlamento, a Berna, solo per il PLR. Chi non si vaccina deve assumersene i costi. Attesa per oggi una decisione. Seggi aperti in Russia per il rinnovo della Duma e il Parlamento nazionale. Un voto caratterizzato dall'esclusione dei candidati dell'opposizione e anche di diversi media. Dal funzionario della pubblica amministrazione all'impiegato d'ufficio o all'operaio, dal 15 ottobre in Italia il cosiddetto Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. È quanto ha deciso ieri sera all'unanimità il Consiglio dei Ministri. È una prima in Europa. Da Roma sentiamo Anna Valenti.
È una strategia che punta essenzialmente sul vaccino come chiave fondamentale per aprire una nuova stagione.
Rendere sicuri i posti di lavoro, ma soprattutto dare ulteriore impulso alla campagna vaccinale. Niente giri di parole. Il ministro della Salute Roberto Speranza non nasconde l'obiettivo del provvedimento del governo italiano. 23 milioni le persone toccate, 3 lavorano nel pubblico, il resto nel privato. L'intento? Convincere i 4 milioni di lavoratori ancora non immunizzati. Una prima a livello europeo, come sottolinea il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, che spiega il perché dei tempi serrati.
Perché comincia l'autunno? Perché con l'autunno cambia la temperatura esterna, la circolazione del virus aumenta la probabilità che si formino varianti capaci di bucare i vaccini.
Provvedimento che non ha solo valenza sanitaria, sottolinea il ministro del lavoro Andrea Orlando.
L'Italia sta avendo dei tassi di crescita importanti, ma sappiamo che si tratta di una ripresa con elementi di fragilità. Questo per dire che ci possiamo permettere tutto tranne che un autunno nel quale si combina una ripresa del virus con l'esigenza di nuove restrizioni e quindi con effetti negativi sull'andamento delle attività economiche.
Nessun licenziamento, sottolinea il ministro Orlando. Chi non esibisce il codice QR sarà sospeso e lasciato senza stipendio. Tuttavia i sindacati nutrono qualche timore. Per questo chiedevano tamponi gratuiti, che il premier Draghi non ha concesso. Unico compromesso, prezzi calmierati. Costi zero per chi non può vaccinarsi. 8 euro per i minorenni, 15 per i maggiorenni. A titolo di paragone, di norma il costo del tampone varia dai 22 massimo del Lazio agli oltre 50 euro in Lombardia.
Cresce la pressione sul Consiglio federale affinché, dopo aver esteso l'obbligo del certificato Covid, rinunci a far pagare i test agli asintomatici a partire da ottobre. In Parlamento soltanto il PLR vuole che il governo mantenga la linea scelta a fine agosto. Ne sapremo forse di più oggi e dalla seduta odierna è attesa anche una decisione definitiva su un eventuale obbligo di quarantena per i non vaccinati che vogliono entrare in Svizzera. Da Berna, Mattia Serena.
La richiesta di mantenere i test gratuiti si sta facendo strada da destra a sinistra. L'UDC è l'unico partito contrario all'estensione del certificato Covid. Quanto non dover pagare i tamponi rende questa misura più accettabile, ci risponde il consigliere nazionale Piero Marchesi.
È chiaro che con un certificato Covid, a nostro avviso, i test devono essere gratuiti, altrimenti i cittadini che non sono vaccinati devono sostenere i costi appunto dei test. Dunque è sicuramente una misura mitigatoria, seppur rimaniamo contrari all'estensione del certificato Covid.
Alleanza del Centro, PS e Verdi sostengono invece il certificato, ma proprio per questo ritengono importante mantenere un ampio accesso ai test per chi non vuole farsi vaccinare, ma perché chi si è vaccinato dovrebbe continuare a finanziare i tamponi di chi vuole andare al ristorante, in discoteca o a un concerto.
La libertà ha comunque un valore molto importante nella nostra società, è importante che ogni singolo possa decidere autonomamente se vaccinarsi o meno, se decide di non vaccinarsi, che è chiaramente un piano B, una soluzione meno efficace, deve continuare a testarsi e questo va a favore di tutta la collettività comunque, perché è nell'interesse di tutti che persone ammalate non girino liberamente e contagino altre persone.
Afferma la deputata dei Verdi Greta Ghisin, unico partito a difendere la fine dei test gratuiti, il PLR, il consigliere nazionale Alex Farinelli.
Il test resterà comunque gratuito per tutte le persone sotto i 16 anni e per tutti coloro che non possono vaccinarsi per questioni mediche, però per tutti gli altri diventa una scelta e quindi non si può pretendere che la collettività debba debba sempre farsi carico delle scelte personali. Siamo in uno Stato liberale, ognuno si assume le sue responsabilità e questo vuol dire anche assumersi eventualmente i costi di questi test.
Difficile prevedere se le pressioni del Parlamento faranno cambiare idea al Consiglio federale e quanto, nelle sue valutazioni, il governo guarderà anche alla votazione di novembre sulla base legale del certificato, che con i test gratuiti avrà certamente qualche critica in meno.
E ieri in serata davanti a Palazzo Federale la polizia ha dovuto ricorrere agli idranti per tenere lontano un gruppo di manifestanti contrari alle misure anti-Covid. Alcune migliaia di persone si sono radunate per una nuova manifestazione non autorizzata. Un gruppetto ha poi tentato di forzare la barriera di sicurezza. C'è chi ha deciso di ribellarsi anche non rispettando le regole introdotte da Berna per combattere la pandemia. È il caso della signora Chiara Ciampa, titolare del bar Il Betolin, Osteria Franzi di Lumino. Non controlla se chi entra nel suo locale ha il certificato Covid. Un comportamento che non piace a chi rappresenta la categoria. Il servizio di Cristian Gilardoni.
Da lunedì anche gli esercenti hanno l'obbligo di controllare che chi entra nel locale sia vaccinato. Chiara Ciampa però si rifiuta di mettersi alla porta a chiedere il Covid Pass.
Da noi qua è proprio una piccola comunità, un piccolo bar. Cioè dividere proprio le persone è brutto, è drastico, anche economicamente non è il massimo, perché ho tantissimi clienti vaccinati ma tantissimi non vaccinati. E la mia terrazza esterna è 3 tavoli sulla strada, non è che ho chissà che terrazza coperta, e quindi per me è veramente un disagio.
Non teme controlli, sanzioni?
Sì, sicuramente, può succedermi, ho messo in conto tutto, però appunto io voglio vivere, voglio lavorare.
Si tratta di un comportamento che si sta verificando anche oltre le Alpi. Il presidente di Gastro Ticino e vicepresidente di Gastro Suisse, Massimo Suter, condanna decisioni di questo tipo, però non intende richiamare gli esercenti all'ordine.
Quello del rispetto delle regole è una legge non scritta, quindi fa parte anche del nostro codice deontologico, che è quello di seguire assolutamente le regole, quindi non credo che bisogna andare a forzare la mano in questa direzione. Chiaramente gli aiuti economici faranno parte di tutti quei pacchetti di aiuti e di sostegni che andremo a chiedere, perché ci sarà sicuramente una parte delle nostre aziende che subiranno dei forti contraccolpi economici dovuti a questo Green Pass, ed ecco che mi sembra giusto che chi fa la legge si assuma anche le responsabilità e veda anche di coprire i costi derivanti da queste decisioni.
I colloqui con le altre associazioni di categoria e con Berna per garantire la sopravvivenza di chi rispetta le leggi sono quotidiani.
Negli Stati Uniti non si placa la bufera attorno al capo di Stato Maggiore Mark Milley, che la destra accusa di tradimento per aver scavalcato l'autorità dell'ex presidente Donald Trump nei giorni successivi all'insurrezione contro il Congresso. Le rivelazioni contenute in un nuovo libro del giornalista del Washington Post Bob Woodward, che uscirà la prossima settimana, hanno aperto un nuovo fronte nello scontro tra repubblicani e la Casa Bianca. Da Washington sentiamo Andrea Vosti.
Un presidente mentalmente instabile e incapace di accettare la sconfitta elettorale. È un capo di Stato Maggiore, il generale Mark Milley, che scavalca l'autorità del presidente, nel timore che il suo comportamento erratico possa scatenare una guerra con Pechino o sfociare in un attacco nucleare. Sono queste le rivelazioni bomba contenute nel nuovo libro di Bob Woodward, il leggendario giornalista dello scandalo Watergate, che hanno fatto infuriare i repubblicani, che ora chiedono la testa del generale.
It is the essence, a military coup, for lack of a better term. That's what it would equate to.
È l'equivalente di un golpe militare, come minimo dovrebbe essere licenziato, ha commentato il senatore della Florida Marco Rubio. Lo stesso ex presidente, in un'intervista concessa al sito conservatore Newsmax, ha parlato apertamente di tradimento, invocando la corte marziale. Milley, che ha difeso il suo operato, è accusato di avere contattato segretamente il suo omologo cinese Li Zuocheng, rassicurandolo che il Pentagono avrebbe impedito qualsiasi azione aggressiva nei confronti di Pechino.
The president has complete confidence in his leadership, his patriotism and his fidelity to our constitution.
Il presidente Joe Biden e la Casa Bianca hanno confermato la fiducia nel generale. Ma secondo il libro di Woodward, il generale Milley non era il solo a temere per la stabilità mentale dell'ex presidente. Nei suoi ultimi giorni alla Casa Bianca, anche altre alte autorità militari avrebbero infatti tramato per limitare i poteri di un commander in chief, sempre più paranoico e imprevedibile.
Per la prima volta la crisi afghana costa il posto al membro di un governo dell'Unione Europea. Si è dimessa ieri sera la ministra olandese degli affari esteri Sigrid Kaag. Poco prima il Parlamento aveva adottato una mozione che criticava il governo per la gestione dell'evacuazione da Kabul e per non avere previsto la rapida affermazione dei talebani. La Kaag è e rimarrà la leader del Partito Liberale Progressista di 66, grande vincitore delle elezioni di marzo e secondo partito dopo i liberali del premier Mark Rutte. Candidati dell'opposizione esclusi, bavaglio a diversi media tacciati di essere agenti stranieri. È in questo clima che si aprono oggi in Russia le urne per il rinnovo della Duma federale, il Parlamento nazionale e di numerosi organi regionali e locali. Il voto si chiuderà domenica e per la prima volta dal dopoguerra anche l'OCSE rinuncia a inviare osservatori denunciando le troppe restrizioni imposte dal Cremlino. Da Mosca sentiamo Giuseppe D'Amato.
Cari cittadini russi, cari amici, così Vladimir Putin si è rivolto ai connazionali invitandoli ad andare a votare. Il capo del Cremlino ha segnalato l'importanza dell'evento. 225 seggi della Duma federale sono assegnati col sistema proporzionale, altri 225 con quello maggioritario. 14 sono le compagine in lizza, oltre 2000 i candidati. Per la prima volta da anni non sono presenti osservatori internazionali. Russia Unita, il partito del potere, mira ad ottenere perlomeno 301 dei 450 seggi. L'apatia della popolazione verso la politica è una delle caratteristiche di queste consultazioni. In un sistema verticale come quello russo, la Duma appare agli occhi della gente come un organo secondario dove vengono approvate decisioni altrui. A queste legislative non partecipano candidati delle opposizioni, quelle della protesta degli ultimi mesi vicine al dissidente Navalny, ora in carcere. Non sono stati registrati dalla commissione elettorale anche numerosi candidati troppo critici in passato col potere. Conto sulla vostra posizione civica responsabile, equilibrata, patriottica, ha concluso Putin. Per piacere, fate la vostra scelta.
È il momento delle notizie sportive. David Conti, ci sarà ancora Mattia Crocitorti sulla panchina del Lugano questa sera.
Bianconeri in campo alle 20 a Neuchâtel per la Coppa Svizzera contro l'Auxamax e sempre in attesa in effetti del successore di Abel Braga che potrebbe essere l'ex nazionale rossocrociato Rafael Vichy. Sempre per il calcio, il Basilea ha debuttato in Conference League con un pareggio 0-0 a Baku contro il Karabakh nello stesso girone, 0-0 anche tra Omonia Nicosia e Almaty. Tra le altre partite segnalo il 5-1 della Roma al CSKA di Sofia, il 2-2 del Napoli all'Ester e la sconfitta 1-0 della Lazio in trasferta contro il Galatasaray. Nell'hockey stasera si gioca un turno completo, l'Ambri Piotta ospita lo Zugo, il Lugano accoglie il Bien. Le altre partite, Davos a Rapperswil, Berna Langnau, Losanna Ginevra e Zurigo a Joa. Infine nel tennis, a Bien il 19enne Dominic Stricker fa il proprio esordio in Coppa Davis guidando assieme ad Henry Laaksonen la Svizzera contro l'Estonia nei playoff del Gruppo Mondiale 2.
Dalla redazione del Radiogiornale per il momento è tutto, a più tardi.
Radio Televisione Svizzera.